Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Parliamo ora, se non vi dispiace, individualmente delle vostre carriere, così vi presentiamo ai nostri radioascoltatori che non hanno avuto l'opportunità di vedervi spesso come accade nei teatri europei o quelli degli Stati Uniti. Iniziamo da Veronica Simeoni. Lei ha iniziato il canto da bambina, era una passione che aveva da bambina. Come è giunta a realizzare questo sogno di una carriera di cantante lirica?
Sì, iniziato tutto per gioco, chiaramente, perché da piccoli si canta e io cantavo sempre tutte le sigle dei cartoni animati a memoria, i canti della chiesa, è partito tutto da là, un coro, ho partecipato a un coro polifonico, quindi da lì ho cominciato a capire che c'era un'organizzazione musicale sempre più complessa. È stata una scoperta fortuita, perché un giorno davanti alla televisione io ho visto una trasmissione sulla morte della Callas e sono rimasta bloccata davanti alla televisione guardando tutto lo speciale. Prima di quel momento io non sapevo cosa fosse l'opera lirica, in quanto una persona ignorante all'epoca, facevo il liceo, quindi ero grande, 16-17 anni, per cui mi sono incantata davanti a quella voce e presuntuosamente ho deciso che io sapevo fare quella cosa. Dal niente, impostare la voce in quella maniera, cantare in quel modo, sentivo che potevo farlo, non sapevo ancora bene come, ma c'è stata una scintilla, una fiamma che si è accesa, per cui da lì ho rinunciato poi all'università, ho rinunciato agli studi che avevo in mente di continuare e ho cercato un maestro, finché poi non tagliamo perché è una storia lunghissima, non sono arrivata a Modena a conoscere la mia insegnante attuale, che è la Kabaivanska, e quindi l'ho seguita poi da lì mentre facevo il conservatorio. Mi sono spostata da Roma, ho fatto il conservatorio in Veneto, mi sono staccata dalla mia famiglia, ho affrontato tanti problemi dovuti anche alla solitudine, alla lontananza, insomma. Però alla fine ce l'ho fatta, quindi sono contentissima e ci sono state una serie di occasioni, degli incastri fortuiti, una sorta di mappa stellare che mi ha guidato, per cui sono arrivata fino a Sydney ed è incredibile per me, insomma, partita da niente, da una famiglia che assolutamente non sapeva nulla di musica. Non vengo da quelle famiglie dove fratelli suonano, genitori cantano o sono melomani, nessuno di questi sapeva nulla, quindi è stata, come dire, ho aperto una pista e sono contenta di questo, perché magari seguire le orme di qualcuno non è sempre, cioè, una responsabilità troppo pesante. Ecco, io non ce l'ho avuta, per fortuna ho potuto sbagliare da sola senza critiche.
Ecco, lei ha menzionato Raina Kabaivanska, che è stata una delle più grandi cantanti italiane, anche se di origine bulgara. Ecco, com'è Raina Kabaivanska come insegnante?
Allora, quando abbiamo iniziato era veramente, veramente severa. Esigente, come devono essere tutte le maestre, giustamente. Quindi io ho anche pianto, ho avuto delle crisi, però lei, diciamo che trovava sempre il modo poi di incoraggiarmi di nuovo, di darmi altri input, di aiutarmi. Quindi il nostro rapporto ormai consolidatissimo, perché io ho studiato dal 2003, quindi è tanto tempo, e ormai la signora è diventata non solo la mia insegnante, anche una madre putativa, per cui c'è dell'affetto, c'è soprattutto una stima e una gratitudine infinita nei suoi confronti, in quanto io devo veramente tutto a lei se sono qui a cantare. Anzi, colgo l'occasione anche dall'altra parte del mondo per ringraziarla con tutto il cuore, quindi grazie.
Ecco, lei con Rana Kabayevanska ha studiato sia all'Accademia Chigiana che poi anche a Sofia, quindi diciamo che c'è questa grossa attenzione da parte di questa insegnante, quindi diciamo si prende veramente cura dei suoi studenti.
Come nessun altro e nessun'altra, penso, perché in tutti questi anni lei non è mancata mai. Cioè io tutti i debutti importanti, tranne qui, forse il Metropolitan perché sono i posti più lontani, ma c'è sempre stata. E se non c'era fisicamente, c'era sempre con un messaggio, una telefonata. È una delle persone più generose che io conosca al mondo. Mi ha aiutato sotto tutti i punti di vista, anche economici. Quindi veramente io non ho mai visto una dedizione così forte nei confronti della nuova generazione. Ecco, lei è veramente testimonial ed è quella che crea il passaggio. Non solo io, parlo a nome anche dei miei colleghi, Maria Cresta, Matteo Ferrara, Andrea Carè, tutti quelli della mia fascia, ma ce ne sono tantissimi altri che stanno venendo fuori grazie ai suoi insegnamenti, perché Vittoria Ieo, sicuro me ne dimentico qualcuno, ma veramente lei è incredibile. Adesso ha festeggiato 85 anni e abbiamo raccolto tutti gli auguri di tutti i suoi allievi, vecchi, nuovi, giovani. Abbiamo fatto un collage di messaggi e ce li siamo scambiati su WhatsApp e lei era entusiasta. È una donna moderna, lei usa WhatsApp, cioè ha 85 anni. Mia mamma no, si incarta nei messaggi, ci mette una vita a scrivere, lei è velocissima, quindi per dire che arriva ovunque, sempre.
Un'ultima domanda: come mai questa sua passione per la musica francese?
Allora, la signora Kabayevanska è anche qui presente, perché io quando le feci sentire per la prima volta Dalila, Mon cœur s'ouvre à ta voix, lei finalmente si illuminò e mi disse: ah, questo è il tuo repertorio. Perché fino allora, studiando in accademia, le avevo portato Trovatore, le avevo portato tutte le arie italiane, le avevo portato cose che avrei voluto cantare, ma magari a quell'epoca non erano ancora giuste per me, e lei mi bastonava categoricamente. Un certo bel giorno io ho portato quest'aria francese e lei, ho visto proprio che si è illuminata, per cui mi ha incoraggiato tantissimo. Io ovviamente anche in conservatorio sentivo tanta musica francese, però pensavo di non essere all'altezza, perché c'era sempre questo pregiudizio che cantare in lingua fosse così difficile o comunque non appartenesse alla nostra, al nostro bagaglio culturale, al nostro bagaglio musicale. In realtà piano piano l'ho approfondito, sono un'amante spassionata di Berlioz, di Massenet, di Bizet, esatto. Poco fa, qualche mese fa, abbiamo inciso un disco con il mio pianista Michele Delia, un duo che va avanti da qualche tempo. Abbiamo registrato Le Nuits d'été di Berlioz e 6 o 7 pezzi di Reinaldo Hahn, un Bizet, un inedito, diciamo una sorpresa, una scoperta, che è poi il titolo del disco, che è Voix d'espoir, che è praticamente la versione
da camera,
sì, con un cambio di tonalità dell'Elisir d'amore, dell'aria più famosa del tenore, La furtiva lacrima, per cui ci siamo, come dire, cimentati in questo divertimento e abbiamo deciso che poi questo avrebbe dato il titolo al disco e siamo contentissimi.
Certo. Passiamo ora a Roberto Aronica. Oddio, ci vorrebbe un libro per scrivere, probabilmente un giorno verrà scritto un libro sia su Roberto Aronica che Veronica Simeone, ma la sua carriera è iniziata anche lì per scherzo, per gioco.
Sì, io da bambino in casa avevo trovato un nastro, una musicassetta di Mario Del Monaco, che cantava tutte arie, tra cui era quella dove cantava la canzone famosa Un amore così grande, e scimmiottando, cercando di imitare questo grandissimo tenore, e niente, un giorno mia sorella si impressionò e disse che avevo una voce come quella che usciva dalla radio. E allora i vicini di casa anche poi mi hanno sentito, hanno spronato i miei genitori a farmi iniziare lo studio. Poi da lì ho cominciato a studiare e sono arrivato poi da Carlo Bergonzi, ecco, un grande tenore. Ho fatto le accademie con Carlo Bergonzi, ho avuto la fortuna di lavorare con questo grande artista che mi ha insegnato molto a livello di fraseggio, della musicalità, e sono partito abbastanza giovane perché avevo sui 20 anni quando ho cominciato, e a 23 poi ho debuttato a Santiago del Cile con Rigoletto, con Matteo Manoguerra, e da lì non mi sono più fermato, ecco, e oggi sono qui a Sydney a cantare al Teatro di Sydney.
Infatti, ma come mai, una curiosità, il suo debutto è avvenuto fuori dall'Italia, addirittura a Santiago del Cile?
Perché anche lì fu una fortuna, perché Michelangelo Veltri, che era il direttore d'orchestra, stava cercando un tenore perché penso che avesse cancellato un altro artista, e la mia agenzia dell'epoca, che era Oldani, il figlio di Oldani, il sovrintendente della Scala, mi disse se volevo andare a fare questa audizione, e andammo a Marsiglia a fare questa audizione, dove lui mi ascoltò e mi disse: io sono uno che punta sui giovani, ci credo, ti voglio, devi venire però da me a studiare la parte. E andai a Mentone poi a studiare da lui, che lui aveva casa a Mentone, e cominciai e debuttai l'estate del 92.
Sì, ma com'è arrivato poi così velocemente a cantare nei maggiori teatri del mondo? Qual è stato il momento che poi ha veramente definito la sua carriera?
Beh, un altro punto di svolta è stato nel 93, quando cantai a San Francisco, perché Roberto Lagna, che doveva cantare la Bohème con Mackerras lì a San Francisco, purtroppo ha avuto il lutto della sua prima moglie e rinunciò a questo impegno. Io, che avevo fatto l'audizione con Matthew Epstein, che all'epoca era consulente per la Welsh National Opera, avevo fatto l'audizione alla Welsh National Opera, si ricordò di me e disse al teatro di prendermi, cioè fu la sua scommessa, e mi chiamarono e io debuttai lì. Da lì poi il nome diventò abbastanza internazionale, perché un teatro come San Francisco, avere la fortuna dopo due anni di cantare, forse neanche due anni, di cantare in un teatro così importante, una produzione così importante, con un direttore così importante, questo ha messo un po' la mia carriera in un binario, ecco. Diciamo che è stata già dall'inizio internazionale, come dice lei, poco in Italia. In Italia debuttai con la Bohème dei giovani a Torino, con la regia di Gregoretti, e fu un'esperienza meravigliosa che ancora porto dentro di me. E poi vari teatri, come ha detto lei, insomma, la Scala, Milano, Roma, Torino, Venezia, è stato un percorso bello.
Ci vogliamo aggiungere Londra, Berlino, sì, e gli altri. Ecco, lei ora è uno dei tenori più ricercati, non soltanto per il famoso Nessun Dorma, e quindi Calaf, che non canta molto spesso, almeno da quanto vedo dal calendario, però ha degli impegni che la porteranno avanti per qualche anno. Ecco, a questo punto la domanda è questa: considerato il successo che lei ha avuto, e penso che ci sia probabilmente una intenzione da parte di Opera Australia di riaverla e di riavervi, ecco, è possibile riuscire a infilare l'Australia nel fitto calendario di impegni che lei ha?
Ben volentieri, guardi, siamo stati così bene, sono stato così bene, che ci torno molto volentieri. Abbiamo lavorato così bene, il teatro è bellissimo, cioè è un punto di riferimento al mondo, insomma, sia per la bellezza e anche per il lavoro che stanno facendo. Terracini sta portando veramente degli spettacoli molto 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 belli, e perciò per noi è solo che un piacere, oltre che un onore, tornare qui a lavorare e cantare per il pubblico australiano, che mi ha accolto così, in maniera così calda.
Certo, ora una domanda per tutte e due per concludere. Voi ovviamente l'abbiamo scoperto, siete una coppia, giusto? E cantate, almeno nel corso dell'anno, avete l'opportunità di cantare assieme in qualche opera, però poi dopo quella esperienza vi dovete dividere, ognuno segue i teatri e suoi, che sono sempre teatri prestigiosi. Ecco, cosa significa per voi questo stare assieme un po', star separati per un altro periodo di tempo?
Beh, è difficile assolutamente, sarei un ipocrita a dire che è tutto bello e tutto facile. Si cerca di stare insieme sempre, in qualsiasi momento, raggiungersi, trovarsi magari anche, non so, in una città di mezzo, metà strada io, metà strada lui, oppure costantemente telefono, Skype, videochiamate, chiamate, insomma. È complicato perché la solitudine fa parte del nostro mestiere. Abbiamo piano piano trovato un equilibrio, ovviamente non da subito, perché io soprattutto ero quella più che soffriva di più di questa lontananza, perché spessissimo Roberto magari cantava in America e io ero in Europa, e queste distanze così grandi creano difficoltà, però se c'è sempre la volontà di stare insieme si resta insieme, insomma.
Per lei?
Eh sì, è la stessa cosa, proprio adesso si porrà il problema all'inizio di febbraio, perché io andrò a Washington e avremo 16 ore di differenza di fuso orario, perché lei continuerà qui a terminare le recite di Carmen e io dovrò andare a Washington a fare Sansone e Dalila. Sì, questo
ci si sveglia a orari impossibili e si dorme con i fusi orari sbagliati, però insomma si va avanti.
Sì, purtroppo ecco, bisogna mettere d'accordo in base al lavoro e anche quelli che sono gli orari, i momenti in cui ci possiamo sentire e sfruttarli al massimo. Ecco, abbiamo quelle due ore stiamo lì al telefono o in videochiamata e ci vediamo, insomma, stiamo un po' insieme, ecco. Grazie a Dio la tecnologia ci aiuta in questo momento. Penso ai cantanti del passato che non potevano avere questo e magari facevano una chiamata ogni due settimane e si sentivano per 3 minuti. Questo, ecco, noi da questo punto di vista siamo più fortunati.
Veronica Simeoni, è stato veramente un gran piacere.
Grazie, tutto mio.
E grazie ancora al maestro Aronica, che ci auguriamo veramente di poter rivedere assieme a Veronica qui in Australia.
Grazie a voi, un saluto caro a tutti gli italiani d'Australia.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.